Bene, allora, tanto che magari voi state pensando eventualmente a qualche intervento o domanda, e usciamo un po' dal clima della Settimana Santa per alcune comunicazioni più generali che ritengo doveroso e opportuno, insomma, farvi in questo momento. Allora, la prima di queste comunicazioni riguarda un progetto che abbiamo pensato e strutturato nello scorso mese di agosto, luglio-agosto, e poi iniziato ad attuare in settembre, che si intitola Momenti di preghiera per una comunità viva. Allora, noi come ufficio, sapete, facciamo le nostre visite decanali, oltre alla la parte invernale siamo qui con i corsi, e poi da Pasqua, ancora da prima di Pasqua, andiamo sul territorio per incontrare i ministri della comunione, i ministri della liturgia, altre persone simpatizzanti o che hanno frequentato i nostri corsi per una formazione permanente. Ci siamo accorti che è veramente importante puntare sulla preghiera, che ogni comunità, anche se non ha il sacerdote residente, abbia nel corso dell'anno liturgico dei momenti ben precisi di preghiera, abbia le forze per farla, siano messi in rilievo anche i ministeri che già ci sono. Per cui abbiamo parlato col Vescovo e abbiamo proposto di prendere in mano un decanato. Abbiamo cominciato con un decanato che ci ha segnalato lui, il decanato di Mori. E poi a turno pensiamo di continuare con altri decanati. Questo progetto consiste nel fatto che l'ufficio liturgico si incarica di accompagnare i ministri della liturgia, le guide liturgiche della preghiera in loco, poi aiutate dai ministri della comunione, a realizzare in tutte le parrocchie del decanato, in alcuni giorni dell'anno liturgico, in alcuni periodi importanti, degli appuntamenti di preghiera, guidate normalmente dai laici. Tutto questo lavoro è stato prima pensato, ci siamo incontrati con l'arcivescovo e poi con i sacerdoti del decanato. Allora, che cosa abbiamo fatto in pratica col decanato di Mori? Vorrebbe essere un po' uno schema che può essere migliorato naturalmente, ma poi da riprendere quest'autunno con un altro decanato e andare avanti. Il decanato di Mori è un decanato che ha 12 parrocchie e ha 2 parroci. Quindi chiaramente tante parrocchie sono senza parroco, in pratica ognuno ne ha 6 parrocchie. E il progetto è legato ad alcuni momenti di preghiera in ogni parrocchia e insieme con questo, per ogni periodo e per ogni proposta, c'è anche una celebrazione a livello decanale, guidata proprio direttamente dall'ufficio liturgico, che vorrebbe essere, insomma, un invito a far partecipare le guide, i ministri, anche le persone delle altre parrocchie, e contemporaneamente avere anche uno stimolo, un aiuto per poi lavorare e ripetere quelle celebrazioni nel decanato. Allora, per il mese di ottobre evidentemente siamo partiti con il rosario, no? Siamo andati, abbiamo incontrato i parroci, i 2 parroci, decano più un parroco del decanato, e tutti, invitati tutti i ministri della comunione e della liturgia, abbiamo presentato un sussidio che sia uguale per tutti, in maniera tale che poi, se un paese è povero e non ha una guida, le guide possono scambiarsi e entrare. Fatto con una certa ampiezza, con una certa ricchezza, un'introduzione ai misteri, i misteri cantati, naturalmente la recita dei misteri, le litanie dei santi, il canto mariano. In modo che abbiamo chiesto la collaborazione, in modo che tutte le parrocchie fossero impegnate nell'ottobre con il rosario, la cosa più semplice del mondo. Naturalmente abbiamo trovato situazioni molto diverse, però ecco, lo spunto è stato quello che le persone che c'erano lì si sono rese disponibili per animare, a ritmi diversi a seconda dei paesi, ma la preghiera del rosario in tutte le comunità. Quando siamo tornati alla fine del mese di ottobre per programmare poi il novembre, abbiamo verificato che veramente anche nei paesi dove per certi versi non si curava più, non c'era più sufficiente attenzione per la preghiera sempre comunitaria, non di gruppo, in chiesa, con il consenso del parroco fatta da Cristo dell'Eucaristia, tutti i paesi insomma hanno, diciamo così, avuto la possibilità di momenti di preghiera in loco. Questo per ottobre, siamo tornati alla fine di ottobre per programmare, prima della fine di ottobre per programmare il novembre, anche qui fare in modo che tutte le parrocchie abbiano un momento di preghiera nelle settimane di novembre per i defunti. Abbiamo fatto delle proposte dal rosario dei defunti al vespro dei defunti con il suffragio. E quando siamo tornati alla fine di novembre per programmare il Natale, come meraviglia abbiamo visto che tante parrocchie, magari ex novo, hanno assunto addirittura il rosario col suffragio dei defunti. Cioè, questo ci ha incoraggiato dicendo che se noi siamo accanto, siamo vicini, gli insegniamo come fare, li sosteniamo, diamo anche, portiamo anche i sussidi, è facile che si possa fare qualcosa di più. Poi abbiamo fatto lo stesso discorso per la preparazione al Natale, i Vespri Maggiori che voi conoscete molto bene, situazione era molto diversa, qualche parrocchia grossa come Brentonico e Mori avevano già la loro novena, ma anche qui la novena, tra virgolette, uguale per tutti nella proposta, poi la realizzazione non sarà stata uguale per tutti perché diverso è il modo del canto, avere i cantori, eccetera. Però anche qui, grazie all'intervento di questi laici, tutti i paesi hanno avuto una preparazione specifica al Natale. Stesso discorso è stato fatto agli inizi di gennaio per la Quaresima. E naturalmente mi dimenticavo che ogni volta c'è stata una celebrazione a livello decanale in quel mese lì. L'abbiamo fatta a Castione, poi l'abbiamo fatta a Mori, poi l'abbiamo fatta a Valle San Felice, curata dall'ufficio liturgico, con il coro dell'ufficio liturgico, eccetera. E poi l'ultimo appuntamento è stato la Via Crucis in pratica, per la Settimana Santa, con una celebrazione decanale della Via Crucis fatta nella Domenica Letare, ci sembra particolarmente adatta quella domenica lì anche per ormai la vicinanza della Pasqua, per uno slancio ulteriore per rinnovare insomma l'impegno di preghiera in vista della Pasqua. Ci sarà ancora un appuntamento, naturalmente la preparazione della Pentecoste. Questo è stato un progetto, un momento di preghiera, perché abbiamo capito che senza preghiera non si fa niente. È proprio necessario non solo la formazione permanente, ma dare lo spunto e accompagnare la preghiera. Di fatto, quei due parroci da soli non riuscivano a fare in modo che tutti i paesi avessero questi, diciamo, cinque appuntamenti, no? L'ottobre, i Vespri dei Defunti, la novena di Natale e quattro a sto punto, e la Pentecoste. Ecco, questi quattro appuntamenti vorremmo estenderli anche attraverso ad altri decanati. Questo è il primo discorso. Secondo discorso, che ho introdotto già stamattina, è guide della preghiera, guide liturgiche e guide della preghiera. Allora, io ancora in dicembre, all'inizio di dicembre, ho incontrato l'arcivescovo e il vicario generale a conclusione di alcuni incontri che aveva fatto il Consiglio Presbiterale Diocesano, cioè il Consiglio che raccoglie tutti i sacerdoti rappresentanti delle parrocchie e altri per il loro ufficio che rappresentano la diocesi e sono il Consiglio del Vescovo per la pastorale, diciamo così. Ecco, lì il Vescovo ha colto, e già lui stesso condivideva questo aspetto, un certo tipo di preoccupazione per quanto riguarda le celebrazioni in assenza di presbitero, soprattutto le celebrazioni domenicali in assenza del presbitero, no? Rischio di perdere la celebrazione dell'Eucaristia e di restare con un surrogato. Allora, la sua preoccupazione innanzitutto è fare in modo che ci sia la messa in tutte le parrocchie o nel sabato o nella domenica e non celebrazioni in assenza del presbitero, ma la messa o il sabato o la domenica. Prima cosa. Poi che in tutte le comunità comunque ci sia preghiera anche fuori della messa. Non solo la messa quando tocca, quando è possibile, ma che nelle comunità ci siano anche momenti di preghiera al di fuori della messa. Poi mi ha concretizzato anche alcune attenzioni che saranno poi precisate meglio e vi saranno comunicate in un incontro che lui prevedeva di fare quest'autunno. Anzi, quest'anno l'istituzione, il mandato delle nuove guide non sarà alla fine dell'anno pastorale, come sempre, verso la quarta domenica di Pasqua, ma sarà la ripresa, sarà l'autunno con questo incontro anche col Vescovo. Allora, io mi sono fissato alcune cose anche per dirle in maniera veloce e non dimenticarle. Celebrazioni domenicali. La domenica è santificata dalla celebrazione della messa nei luoghi indicati dal Consiglio Presbiterale, luoghi fissi o a rotazione. Allora, la preoccupazione era quella di arrivare in tutte le parrocchie con la celebrazione della messa. Il Consiglio Presbiterale ha presentato una cartina geografica dicendo i paesi e quando ci sono le messe e dove sono a rotazione, per avere in tutti i paesi a rotazione la messa tutte le domeniche o il sabato precedente, naturalmente, no? Prefestivo. L'altra decisione è no alle celebrazioni sostitutive della messa la domenica, cioè le celebrazioni in assenza del presbitero, eccetto i casi di necessità, e questo più in periferia che a Trento, perché a Trento si fa presto a spostarsi da una chiesa all'altra, ma in periferia è successo in Val di Cembra, il parroco ha mandato il giorno di Natale, l'ultimo momento, allora la gente c'è lì, è stata fatta una celebrazione in assenza del presbitero, ma capite che è un caso estremo, un caso di necessità, allora in casi di necessità va bene, ma normalmente no celebrazioni domenicali in assenza del presbitero. L'altro punto è la domenica, la comunione solo nella messa, eccetto quella agli ammalati, no? Naturalmente agli ammalati è fuori della messa e quando si può portare, tenuto conto del bisogno dell'ammalato e della famiglia dell'ammalato, però la domenica non c'è comunione fuori dalla celebrazione della messa, in altre celebrazioni della parola o adorazione o liturgia delle ore, eccetera. La domenica possono esserci nella comunità forme di preghiera serali, non in concorrenza con l'orario della messa domenicale e senza comunione. Quindi la preghiera c'è, può esserci, è raccomandato che ci sia. Queste forme non devono avere la struttura della messa, che non si faccia confusione. Uno dice, stasera c'è quella preghiera lì, anche posso andare al posto della messa. No, che non si faccia confusione con la messa. Vespri, adorazione eucaristica, lettura del Vangelo, eccetera. Questo per quanto riguarda la domenica. L'altro discorso, le celebrazioni feriali. Allora, nei giorni feriali la messa nei paesi, nelle parrocchie, viene celebrata naturalmente quando il sacerdote può, quando arriva a fare il suo giro, che magari è una o due volte alla settimana, ma non di più. In assenza del sacerdote e in accordo col parroco, i ministri della liturgia possono guidare la liturgia delle ore, quindi può, anzi è opportuno che ci sia nel momento di preghiera, per esempio lodi la mattina, vespri la sera, anche una celebrazione della parola di Dio, una celebrazione della parola di Dio. Però l'attenzione, che la preoccupazione del Vescovo è che non abbia la struttura della messa. Allora, per dire, questa liturgia della parola non abbia l'atto penitenziale, senza l'atto penitenziale. Si può distribuire la comunione una volta alla settimana, oltre alla messa che c'è una volta o due, la guida può condurre una liturgia della parola con la comunione, una volta con la comunione, altre volte senza comunione. Giustamente qualcuno, qui una signora e altri, mi hanno detto, ma allora se c'è la comunione non facciamo un atto di penitenziale? Ha ragione. Allora vorrà dire che invece che l'atto penitenziale farlo al momento iniziale, si fa il confitior, si fa l'atto penitenziale prima di beati gli invitati alla cena del Signore, prima della comunione, capite? Perché sì, è troppo simile alla messa. No. Facciamo solo l'introduzione del Padre nostro, beati gli invitati alla cena del Signore, non c'è fractio panis, No, non c'è. E non c'è neanche lo scambio della pace, anche il segno della pace. E sempre nei giorni feriali i ministri possono guidare anche l'adorazione, non solo, ma i vari pi esercizi, dal rosario alla via crucis, alla via lucis, all'adorazione. Il terzo punto riguarda il nome di questo ministero che festeggia il ventesimo, già passato, ventesimo. Allora il vescovo diceva, meglio adottare il nome guida della preghiera. Di per sé, dicevo stamattina, è anche più comprensivo, perché preghiera si può intendere preghiera liturgica e preghiera non liturgica. Liturgia è pietà popolare, quindi guide della preghiera. Poi la raccomandazione, un'altra, l'attenzione meglio, è che nel paese non ci sia possibilmente uno solo, una sola guida della preghiera, un solo ministro, ma due o tre. No? Che sia un gruppetto, un'equipe, un piccolo gruppo, no? Poi naturalmente una comunità deve poter dire non solo questa è la nostra preghiera, ma questa è la preghiera della Chiesa, quindi allora guidata da persone che conoscono la liturgia e che hanno fatto il corso di preparazione alla preghiera, non lasciato a ruota libera preghiera così come capita, che la comunità sia garantita sulla preghiera. Questa non solo è la nostra preghiera del nostro gruppo che facciamo noi, ma questa è la preghiera della Chiesa. Per questo non è che si lascia a ruota libera il modo di fare questa liturgia della parola, per esempio, no? Saranno date delle indicazioni precise. Per questo i ministri devono avere indicazioni precise sulla struttura e omogenee, perché se deve andare nell'altro paese sia uguale dappertutto, sia uguale dappertutto, per evitare gusti personali e soggettivismo, ognuno attacca, toglie, eccetera. Il mandato alle nuove guide sarà spostato in autunno e l'ultima cosa, il vescovo intende nel prossimo autunno invitare tutte le guide operanti sul territorio della diocesi ad un incontro formativo a Trento. E parlerà, lui saprà cosa dire, ma le comunicazioni che ha detto a me sono queste, la sua preoccupazione grande che sta alla base ancora di tutto è proprio anche la necessità della preghiera. Se molti di voi c'erano sicuramente a Riva quest'autunno, in ottobre, e il vescovo lì ha raccomandato proprio il discorso della preghiera, che c'è bisogno, il rischio è che non si preghi, non si prega più a livello comunitario come paese insieme. E altro discorso, corso dei nuovi ministri della comunione, i nuovi ministri sono stati istituiti quest'anno, 3 marzo sono stati 60, una sessantina, però c'è una cosa un po' particolare, soltanto la metà di questi hanno frequentato il corso centrale, quello della mattina, del sabato, a Trento che avete fatto tutti voi in pratica, no? L'altra metà provengono dalla zona pastorale di Arco e Riva, che l'anno scorso ha avuto un itinerario particolare per i lettori, per i cantori, per i ministri della liturgia, e alla fine hanno chiesto al vescovo di poter questa volta avere in loco un corso sia per la formazione dei vecchi e anche per i nuovi ministri della liturgia, per cui una trentina arrivano da lì. Si tratta di un corso, lo dico perché lo sappiate com'è le cose, che è stato fatto in pratica dopo cena, dalle 20 alle 22, quindi ogni volta 2 ore, anche un po' meno, quindi molto ridotto rispetto a quello che è la mattinata intera del corso di Trento, e fra il resto si è voluto parlare un po' di tutto, con il rischio che la specificità della preparazione, perché quelli vengono per fare i ministri della comunione, non sia stata così precisa come doveva e dovrebbe essere, insomma. Ci sarà la possibilità di riprendere, ma questo lo dico. Rischio che si perda questa preparazione specifica sull'Eucarestia. I ministri sono della comunione, portano la comunione, anche dei malati, eccetera. Ma ai malati portano la comunione soprattutto. Devono mettere la bravura del ministro e favorire l'incontro dell'ammalato col Signore, perché per quello che sono lì loro, non è l'incontro personale con l'ammalato che conta. Sì, quello conta, ma si può fare anche anche senza essere ministro della comunione, e si può fare anche fuori, ma se il ministro della comunione non fa quello per cui è istituito, insomma, perde la sua specificità, perde il suo mandato, il suo compito, il suo mandato. E corso centrale certo richiede sacrificio, certamente, però diciamo che riscuote anche gradimento, è valutato anche nella sua fruttuosità, tanto più che, come sappiamo, è una volta nella vita. Non è che tutti gli anni si viene a fare il corso dei ministri della comunione, si fa una volta e tutto il resto è periferico, tranne per le guide, voi no, siete venuti perché è centrale quello delle guide, ma gli altri sono più periferici. Poi qui abbiamo la possibilità di avere persone che sono proprio specificamente preparate su queste tematiche e anche hanno una certa esperienza che è molto utile per preparare un corso fruttuoso. Si può anche improvvisare un corso, ma non è la stessa cosa, no? Non è la stessa cosa per quanto riguarda poi il frutto, il risultato, l'esito, il valore. Ultimo, perché vedo che le quattro sono già passate di qualche minuto, l'ultima comunicazione riguarda le visite decanali, che riteniamo anche queste molto importanti per il rapporto dell'ufficio con il territorio e non solo con le guide, ma anche allargandolo ai ministri della comunione, le visite decanali, e anche ad altri che eventualmente sono simpatizzanti o che hanno frequentato i corsi, perché abbiamo varie persone che hanno frequentato i corsi e poi non si sono sentite di diventare ministri della comunione. Ce n'è qui qualcuno anche, no? O della liturgia. Va bene. E stiamo predisponendo anche quest'anno un calendario di incontri sul territorio, con qualcuno ho anche parlato prima. Abbiamo cominciato, visto che c'era il Marco in fondo alla Rossella, eccetera, abbiamo incominciato in pratica già a Trento Nord, Canova, Gardolo, Meano, Vigo Meano e Cortesano, domenica 25 di febbraio, e adesso pensiamo di venire a incontrarvi prossimamente dopo Pasqua. Mi veniva in mente, intanto che parlava Don Enrico, è una cosa un po' che lui non dirà perché è persona interessata, lui ha pubblicato recentemente un libretto, non un tomo, c'è anche un tomo, ma un libretto intitolato Il mio e il vostro sacrificio. Il titolo non l'ha messo lui, ma gliel'ha messo la redazione, insomma, che l'ha fatto, che in pratica raccoglie tantissime domande che sono state fatte e inviate alla redazione della rivista Liturgia Culmen et Fons, e alle quali lui ha risposto. È tratta dei temi più diversi, delle questioni liturgiche, a cominciare, non so, dai cartelloni in chiesa, da tante tematiche pratiche, concrete, che riguardano, insomma, l'attività e l'opera dei ministri della liturgia, delle guide liturgiche, ma anche delle persone che non sanno come mai si fa una cosa invece che l'altra, eccetera. Questo libretto ha avuto addirittura un grande apprezzamento a livello nazionale, è stato presentato da un vaticanista, perché si chiama Valli? Valli, vaticanista del TG1, eventualmente è un'ottima recensione, lo potete trovare su Amazon, va bene, ora con questa nota, il titolo è Il mio e il vostro sacrificio, andate a Amazon, vedete che c'è su tutto lì spiegato. Allora, vi auguro buon cammino finale, che sarà anche più veloce, perché motus in fine velocior, corre più in fretta adesso, queste due ultime settimane, questa è la preparazione alla Settimana Santa, e poi sarete straimpegnati, e mettetela tutta perché riesca veramente bene, perché sia un momento di grazia per voi e anche per gli altri. Quindi tanti auguri di buona Pasqua a voi e ai vostri cari, e arrivederci più avanti.